pagina 17 la dovete rileggere perché lì ci sono quelle indicazioni pratiche sulla divisione del tempo. E quello schema lì poi lo dovete aggiungere alla spiegazione che vi ho dato, che quella è un po' originale, un po' abbondante, diciamo, questa audio, questa che ho dato io stasera. E poi vi chiedo anche di studiare il capitolo 2, che poi la prossima volta anche farò riferimento molto a questo. Il capitolo 2 da pagina 19 a pagina 26. Ecco, vi chiedo di fare un piccolo sforzo di imparare, per qualcuno lo saprà già fare, ma di imparare a leggere cose belle, leggere perché credo che nel 2025 non vanno bene cristiani analfabeti che non sanno leggere, poi dopo impareremo anche a scrivere, leggere cose belle della vita spirituale, leggere. E questo metodo che noi seguiamo adesso è un aiuto. Prendere questo libro è scritto anche facile, non è... io sono più complicato del libro di solito nelle spiegazioni, quindi potete aiutarmi con questo, va bene? Ok, ci sono domande?
Solo un'osservazione. Qualcuno dà una scala della preghiera dall'inizio alla fine, dicendo che normalmente si inizia con la preghiera orante, poi si va alla preghiera meditativa e poi si va alla preghiera contemplativa. Perché la preghiera contemplativa sarebbe la più alta forma di preghiera possibile. Nella preghiera dell'adorazione a Gesù noi cominciamo con la preghiera contemplativa e poi andiamo nella preghiera meditativa.
Sì,
Non c'è un'inversione, diciamo, di importanza sostanzialmente. Diciamo che è una questione di metodo.
mi permetto di ripetere questa domanda che può essere utile, sembra una curiosità così, ma ha una sua sostanza pratica. Come ti chiami?
Giuseppe,
Giuseppe
Giuseppe.
chiedeva che in un certo schema di progressione si indica prima la preghiera vocale, poi quella meditativa, poi quella contemplativa, e sembra che in questo metodo che abbiamo accennato sono un po' invertite le cose. Quello schema lì, preghiera vocale, meditazione, contemplazione, è uno schema piuttosto didattico per indicare la potenza delle forme di preghiera. Il catechismo dice che ci sono tutte e tre queste forme di preghiera e che spesso si intrecciano. Non indicano sempre un ordine temporale, cioè che io prima devo fare le preghiere vocali, poi imparare la meditazione, poi la contemplazione. Indica che ci sono tre forme che nella Chiesa si sono sempre sviluppate, se uno osserva nella propria vita anche così. Ci sono momenti della preghiera vocale, poi c'è la meditazione, poi la contemplazione. Da che cosa cominciare? C'è una varietà. Le persone, ci sono quelle più inclinate per esempio alla preghiera vocale che non riescono a meditare nulla, ci sono quelle che sono disturbate dalla preghiera vocale perché Santa Teresa dice che andando avanti in certi momenti lo Spirito Santo lega la parola e lega pure la mente per favorire uno slancio del cuore, cuore a cuore. Noi dobbiamo imparare a usare tutte e tre queste preghiere. È vero, questo che Giuseppe accennava, che la preghiera contemplativa è la più alta. Io dico anche, però, è anche la più semplice. Ed è quella che resta in paradiso. In paradiso ci sono anche bellissimi canti, ma sono tutti intrisi di preghiera contemplativa. E se voi anche osservate l'esperienza umana, anche l'esperienza umana, la comunicazione profonda spesso è quella senza parole e neanche senza tanti pensieri. A volte c'è una unione tra le persone che è una specie di fusione degli animi, di gioia, di gaudio. Ecco perché si dice che la preghiera contemplativa è la più alta, la più santificante. Però sulla terra non si può fare a meno. un poco né della meditazione né della preghiera vocale, non si può fare a meno perché siamo sulla terra e si intrecciano non in uno schema rigido, ma secondo come lo spirito è e come siamo noi.
Posso?
Sì.
Ogni tanto succede che quando desidero pregare, anche davanti al Santissimo, e mi dispongo alla preghiera, mi si affollano la mente, purtroppo è la cosa più indisciplinata che
certo,
abbiamo,
certo.
Un sacco di pensieri che tu nulla hanno a che fare con la preghiera.
Sì, esatto.
A parte la tentazione, che sono ovviamente anche più insidiose,
certo,
là,
certo.
C'è anche il discorso che proprio vengo distratto da questo.
Certo, certo. Questa è una domanda molto utile, la ripeto.
Salvo.
Da parte di Salvo, lui accenna che spesso quando comincia a pregare, va a pregare, aumentano le distrazioni. Questo può succedere anche quando andiamo a prendere Gesù nell'Eucaristia, che vogliamo fare la comunione, che ci vengono pensieri di disturbo. Ora, queste, diciamo, distrazioni, che in realtà sono tentazioni, sono fomentate dallo spirito del male, sono buon segno. A noi ci disturbano, no? Ma ci potremmo pure scoraggiare certe volte. Ma sono buon segno. Di che cosa sono segno? Che si avvicina un momento di grazia per noi e che il nemico mette i bastoni tra le ruote. Quindi noi, istruiti da questa sapienza della Chiesa, della sua tradizione, non dobbiamo turbarci affatto. Casomai fare un ringraziamento a Gesù, una lode. Grazie Gesù che permetti questo e che ricaverai gran bene da questo. Guai demordere dal proposito buono che uno ha. Se uno demorde, il demonio ti tenterà altre 10 volte perché ha vinto. Se tu invece stai lì fermo, lui dopo poco se ne va. E tu avrai una vittoria perché avrai amato il Signore in un contesto avverso. Ecco.
Grazie.
Ci possiamo fermare, no? Perché non voglio approfittare. Adesso vi rinnovo la benedizione e ci diamo appuntamento un po' più ravvicinato nel secondo sabato di novembre, che sarà l'8 di novembre, così lo sapete per tempo, è più facile programmarsi. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio che ci hai dato questa bella possibilità di radunarci qui. Fa che possiamo fare un grande progresso nella nostra vita. Innamoraci della preghiera, perlomeno dacci lo spirito di preghiera di San Francesco, perché vogliamo essere tuoi figli all'altezza del tempo di oggi. Per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
E grazie dell'attenzione e della pazienza.
Grazie a lei.
Grazie a lei. Anche una cosa, questo foglio lo potete tenere.